oggi inizio il nuovo modulo, il cui focus è il sistema dell'autonomia regionale e le fonti delle regioni. Sto proseguendo il filone quali sono le fonti del nostro ordinamento, che a mio avviso è il filone centrale della materia. Se non avete altre occasioni per studiare il sistema delle fonti, e il sistema delle fonti è alquanto importante per il lavoro del giurista. Per introdurre la questione dell'autonomia regionale devo partire da qualcosa che sta un po' prima. È una tipica distinzione teorica di quella su cui tutti i manuali di diritto costituzionale perdono pagine su pagine su pagine. Il nostro manuale è meraviglioso, non ne perde tantissime, ma non a caso ne l'ho scritto io, perché a me questa roba qua mi fa un po' fastidio. Perché? Perché sono concetti, no? Insomma, sono concetti fondamentali, quella che si chiama la dommatica giuridica. E a me la dommatica giuridica dà un po' fastidio, sono un po' allergico. Qui si introducono due nozioni, la nozione di forma di Stato e la nozione di forma di governo. Facciamo che le persone si sistemino. Buongiorno, piacere di vederle. Che sono forme di Stato e forme di governo sono termini che si usano normalmente ed è bene sapere a che cosa si riferiscono. La forma di governo riguarda il rapporto, vedete qui, tra palazzi, rapporto tra organi politici. Questo è il Quirinale, dove sta il Presidente della Repubblica, questo è Montecitorio, dove sta la Camera dei Deputati, questo è Palazzo Chigi, dove sta il Governo. Nel pessimo uso dei giornalacci italiani, i giornalisti, soprattutto quelli romani di Roma, amano riferirsi ai palazzi. Oggi il Quirinale ha dichiarato: novità a Palazzo Chigi, sommossa Montecitorio. Poi ci sono anche i palazzi meno noti, il Palazzo dei Marescialli, CSM, oppure la Consulta, Palazzo della Consulta, la Corte Costituzionale. Io non ho mai capito perché. È l'unico paese che dove si usano i palazzi invece degli organi. Capisco che scrivere Presidente della Repubblica è più lungo che scrivere Quirinale o anche il Colle. Ma voi capite che generalmente non è un modo per comunicare la cosa del genere. Il Colle ha dichiarato, ma questi si sono bevuti il cervello, no? Nei paesi normali si usano sigle, PDR, Presidente della Repubblica, GOV, Governo, PDCM, Presidente del Consiglio dei Ministri, non Palazzo Chigi, ma comunque. E allora mi sono adeguato a questa pessima, che io trovo orribile, quando trovo qualcuno di quelli che mi mandano i loro saggi in visione in cui parlano della Consulta, io mi incavolo. La Consulta sarebbe la Corte Costituzionale. Perché si chiama Consulta? Perché era il Palazzo della Consulta. Ma gli italiani sono convinti che la Corte Costituzionale sia un organo consultivo. Sono stupidaggini. Allora, il rapporto tra i palazzi e il rapporto tra gli organi politici dà diverse forme di governo, che qui io vi ho elencato le principali. Tutta cosa un po' strana. Che cos'è la monarchia costituzionale? La monarchia costituzionale è la forma di governo che si è sviluppata nel Regno Unito intorno alla metà del Settecento e che poi si è riprodotta in alcuni altri stati europei, tra cui Regno di Sardegna e Piemonte, nel 1800. Esiste ancora? Non credo. è anche una forma di governo che è durata pochissimo. Diceva lo Statuto Albertino, il re nomina e revoca i suoi ministri, dando l'idea che il re era il capo dell'esecutivo. Il re era il capo dell'esecutivo, voi vi ricordate che lo Statuto Albertino fotografava essenzialmente il procedimento legislativo dicendo che ciò che le Camere approvano e il re sanziona, con il suo consenso, diventa legge. L'idea è che la monarchia costituzionale ha due organi, il Parlamento e il re, dove l'esecutivo è l'esecutivo del re, il ministro è il ministro del re. Carlo Alberto, che non era un fine costituzionalista, pensava che questo esistesse e fosse possibile. Cavour, che era un fine politico, aveva già capito tutto di come sarebbe stato lo sviluppo, perché il re nomina il suo favorito, il suo compagno di caccia, capo del governo, come facevano i monarchi assoluti o quelli che volevano diventare assoluti, questo andava in Parlamento a presentare il bilancio e il Parlamento diceva no, e lui doveva rifare il bilancio, tornava e il Parlamento gli diceva no. Perché no? Perché non ci piace. E a questo punto il re incominciava a dire chi è che piace il Parlamento? E progressivamente si è spostato il peso, cioè il governo è cominciato a dipendere non solo dal re, ma anche dal Parlamento, e ha cercato di avere l'appoggio del Parlamento. L'appoggio del Parlamento si è sviluppato tramite il concetto di fiducia, per cui il re nominava il capo del governo andava in Parlamento, faceva un bel discorsetto, quelli lo applaudivano e lui c'aveva la fiducia. E così siamo passati dalla monarchia costituzionale al governo parlamentare. Nel governo parlamentare, che è la forma di governo attuale, e funziona così. Gli organi sono tre, i tre palazzi per l'appunto, il re nomina il governo accorda entro 10 giorni al Parlamento dicendo mi vuoi bene, il Parlamento gli dice mozione d'amore, mozione di fiducia, e gli vota la fiducia, e quello è un governo parlamentare che si basa sul rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento. Il transito della monarchia costituzionale al governo parlamentare è necessario. È necessario, perché se no avremmo due organi che si fronteggiano senza mai riuscire a dialogare, il Parlamento da una parte e il re e il suo esecutivo dall'altra. Per sfortuna degli americani, scrivendo la loro Costituzione, hanno preso la monarchia costituzionale e hanno trasportata in America. Ovviamente di monarchia non si può parlare, perché l'America è un paese che nega i diritti ereditari, né monarchia né nobiltà, tutto è affidato al voto, ma la forma di governo è sostanzialmente la stessa. Il popolo elegge il presidente e il popolo elegge le due camere, tra l'altro con un meccanismo particolarmente complesso, perché la Camera elettiva diretta, cioè congresso, viene rieletto ogni 2 anni, per cui è una perenne campagna elettorale per essere deputato, mentre il Senato dura in carica il senatore 6 anni, ma è ogni due anni è rinnovato per un terzo, e i senatori sono eletti, diciamo ormai direttamente, dopo la riforma del primo del Novecento, prima erano eletti di secondo grado dai parlamenti degli stati membri, 2 senatori per ogni stato. Ma quello che ci interessa per la forma di governo è che il governo non esiste, un governo di Trump. Esistono dei segretari di Stato che lui nomina, che sono responsabili nei suoi confronti, che non hanno nessun rapporto con il Parlamento, non chiedono la fiducia del Parlamento. Trump nomina dei suoi collaboratori, li riunisce quando vuole, nella sala ovale, qualche volta tutti insieme, ma per lo più a gruppi. Sono esattamente come i ministri del re, nella monarchia costituzionale, sono ministri del Presidente della Repubblica. Quando si scoccia di licenza, cosa che lui fa con una certa frequenza, ma senza che questo coinvolga il Parlamento è fuori da questo gioco. In compenso il Parlamento è completamente autonomo dal Presidente, il Presidente ci può andare a fare il discorso sullo Stato della Nazione e basta. Il Vicepresidente è Presidente del Senato, ma il Presidente della Repubblica in Parlamento non ci va. L'unico dialogo che ha è mettere il veto sulle leggi votate dal Parlamento, perché anche in America le leggi sono fatte dalle due Camere, ma poi devono essere sanzionate dal Presidente della Repubblica che può porre il veto. Vedete, è esattamente una trasposizione della forma di governo che di fatto, perché l'Inghilterra non ha una Costituzione scritta, di fatto si era sviluppata nel Settecento nel Regno Unito, che viene tradotta in americano, in democraticese, e stabilita però con gli stessi rapporti tra i palazzi. In tutto il resto del mondo la forma di governo si è sviluppata in direzione diversa, cioè in direzione parlamentare. In quella bruma che si sviluppa nelle nostre scuole, il nome di Sidney Sonnino vi è mai stata comunicata? Il ritorno allo statuto vi dice qualcosa? Non sanno pretendere troppo. Sidney Sonnino, che era un sano reazionario, a un certo punto, davanti alla crisi che aveva il regime statutario liberale, che era evoluto in forma parlamentare, disse: torniamo allo statuto. E scrisse un pamphlet, torniamo allo statuto, a cui è rimasto celebre, che era una reazione allo sviluppo della forma di governo da monarchia costituzionale a regime parlamentare. Era un regime parlamentare poco razionalizzato, il governo era sempre debolissimo, il governo cercava i voti in Parlamento, il Parlamento glieli dava contrattando, poi glieli revocava, il governo cascava e così via. E questo rendeva molto poco efficiente la forma di governo parlamentare che si era sviluppata di fatto, partendo però da una Costituzione che fotografava una forma di governo monarchico costituzionale. Il re nomina e revoca i suoi ministri. Il re aveva smesso di nominare e revocare i suoi ministri. I ministri erano scelti sostanzialmente dalle forze politiche in Parlamento. Il re cercava di capire che cosa succedeva in Parlamento, forzava la mano, per chi sa voi hanno sempre giocato sporco, e cercava di forzare qualche volta la mano, è riuscito anche a forzarla duramente la mano fine secolo, la crisi di fine secolo, il re ha cercato di riprendersi dei poteri, ma il Parlamento gli si è opposto. La forma di governo parlamentare nostra è scritta nella Costituzione, laddove dice che il governo deve avere la fiducia delle Camere, e quello è governo parlamentare. Ora, la forma di governo parlamentare esiste praticamente ovunque. Dico ovunque facendo riferimento ai paesi con cui si ha una stabilità storica, dove si ha una stabilità storica per cui si può ragionare sulla base di una comparazione. Quale sia la forma di governo della Russia attuale è una questione che riguarda Putin. Poco da discutere qual è la forma di governo, non si è ancora stabilizzata una forma di governo oggettiva, tutto è legato alla forza politica di Putin. Che cosa avvenga in Argentina è difficile da dire, o in Brasile, perché sono paesi che hanno un'instabilità politica tale che le istituzioni traballano, perché quando si fa comparazione si parla della cara, vecchia, meravigliosa, stupenda Europa e delle sue ex colonie che si sono rese autonome, quindi si può parlare degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda, si può arrivare a qualcosa di più, ma non molto. In tutto questo mondo la regola è la forma di governo parlamentare. Il che significa che tra noi la Spagna, l'Austria, la Germania, il Regno Unito, l'Olanda, la Svezia, la Norvegia, vado avanti? Tutti hanno una forma di governo uguale. Fanno eccezione gli Stati Uniti, che hanno questa specie di mostro preistorico che è la forma di governo presidenziale, che è stata copiata da molti stati, per esempio sudamericani, ma negli stati sudamericani è stata proprio la scatola pericolosa, no? Perché dà molti poteri al Presidente della Repubblica. Se il Presidente della Repubblica arriva invece che con le elezioni, con i carri armati, voi capite che parlare di forma di governo comincia a essere un po' ridicolo, no? Stiamo parlando sempre di sistemi di stampo liberale democratico. Eccezione fanno gli Stati Uniti, dove c'è una forma di governo presidenziale, eccezione fanno la Francia, dove c'era una forma di governo semipresidenziale, poi vi spiego perché c'è l'imperfetto, l'eccezione è la Svizzera, dove c'è un governo cosiddetto direttoriale, che è la forma di governo della governance nella società per azioni, essenzialmente, non a caso. Non mi importa parlarvi della Svizzera, troverete una pagina sul manuale, non l'ho detto meraviglioso, il governo semipresidenziale francese è una forma di governo che sta cambiando in senso presidenziale. Perché? Perché inizialmente prevedeva che il Presidente della Repubblica fosse eletto in epoca diversa dal Parlamento. E il Parlamento poi sono due Camere, di cui una è eletta di secondo grado, per cui è la Camera elettiva quello che conta. Il Presidente della Repubblica aveva di conseguenza un'elezione diretta, una carica rappresentativa sua, per cui si parla della Repubblica di Hollande oppure quella di Macron, no? Presidente della Repubblica eletto. Il Presidente della Repubblica nomina il governo, ma il governo deve avere la fiducia delle Camere. E siccome all'inizio, volutamente, i mandati del Presidente della Repubblica e quelli delle Camere erano spaiati, capitava frequentissimo il fenomeno della coabitazione. E cioè che un Presidente della Repubblica veniva eletto, che so io, socialista, e dopo un po' si trovava un Parlamento invece gollista, repubblicano. E quindi il governo che lui sceglieva, che sceglieva lui, doveva piacere a una maggioranza politica a lui avversa. E questo rendeva molto debole il potere del Presidente della Repubblica. Se invece il Presidente della Repubblica aveva la maggioranza in Parlamento, se ne fregava abbastanza e sceglieva lui il suo presidente, ed era lui sostanzialmente a prendersi buona parte del carico del governo del paese. Vedete, una forma di governo che era double face, un po' parlamentare e un po' presidenziale. Con una recente riforma costituzionale hanno appaiato le elezioni, per cui Macron è stato eletto a un certo punto e dopo due mesi è stato eletto il Parlamento. Così Macron ha potuto avere una maggioranza parlamentare sostanzialmente garantita. E questo ha trasformato la Francia in una repubblica parlamentare, scusate, presidenziale, dove anzi il Presidente della Repubblica ha ancora più poteri che quello americano. Basta un nulla a rendere squilibrato quello che è la forma di governo semipresidenziale, che infatti gli studiosi dicevano non è una forma di governo autonoma, è semplicemente la sovrapposizione di due diverse forme di governo, quella parlamentare e quella presidenziale. Oggi la parte parlamentare ha perso senso e la Francia è sostanzialmente transitata in una forma di governo presidenziale. La Russia, da un punto di vista formale, è nella stessa situazione, è quella, una forma di governo semipresidenziale, ma con Putin è ultrapresidenziale. Sono un po' chiacchiere queste sulle forme di governo, per questo a me non piacciono tanto, perché se noi dovessimo dire che l'Italia, l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, il Belgio, eccetera, hanno la stessa forma di governo, diremmo una cosa che non risponde all'esperienza, perché non sono governate nella stessa maniera. no? Che noi siamo governati come la Svezia, non è vero. È la pura forma quello che viene catalogato in queste, con questi strumenti, non la realtà. La realtà, per esempio, è fatta dai partiti, da cui tutta una parte del nostro manuale che vi spiega come l'organizzazione della politica dei partiti incida sulla forma di governo. Il sistema elettorale agisce sulla forma di governo. Un sistema elettorale proporzionale come quello che è introdotto dal Rosatellum è una forma di governo parlamentare di un certo tipo. La forma di governo parlamentare inglese è di un altro tipo. Perché? Perché il giorno stesso delle elezioni in Inghilterra sanno chi è il Premier. Il potere di designazione della regina è sostanzialmente annullato perché è il sistema elettorale che dice chi governa. In Italia è stato così tra il 1993 e il 2005, dopo non è più così. Al giorno delle elezioni noi sapremo qual è il partito che ha preso più voti e poi aspetteremo qualche settimana finché la processione al colle per consultare il Quirinale, cioè il Presidente della Repubblica, non scoprirà chi è la figura politica che è in grado di mettere insieme una maggioranza parlamentare. E qual è questa maggioranza parlamentare? Quello incide su quella che è la forma di governo. La forma di Stato invece riguarda il rapporto tra i palazzi e noi e il popolo. La forma di Stato non guarda a come si rapportano i palazzi. Che il governo abbia la fiducia delle Camere non riguarda la forma di Stato. La forma di Stato riguarda invece piuttosto la qualificazione dei rapporti tra corpo elettorale, popolo, corpo elettorale e palazzo. Riguarda i diritti, per esempio, il modo con cui si tutelano i diritti di questa gente. Riguardano il sistema di rappresentanza delle istituzioni, come le istituzioni vengono elette. Mi annoia questa parte in maniera insopportabile, devo farmi il doppio caffè oggi. Naturalmente ci sono delle classificazioni, e questa è molto creativa, questa scheda che io vi presento, nel senso che ho cercato di darvi tre diverse tecniche di classificazione che sono usuali. È un tentativo di fare chiarezza in una cosa che è molto oscura. I manuali di solito non è che siano molto chiari in questo. Anche in quelli più meravigliosi, questo è di per sé una parte non chiarissima. Classificazione basata sul rapporto politica-diritto. E sotto ci sono alcuni numerini, alcune etichette. Stato patrimoniale, monarchia assoluta, Stato di diritto, Stato costituzionale di diritto, Stato di democrazia popolare, che è una parte del passato perché con il crollo dei paesi socialisti non si parla più. Lo Stato patrimoniale è la prima forma di organizzazione, diciamo ancora feudale, si chiama così perché Sua Maestà è proprietario del suo regno. È organizzato con strumenti più privatistici che pubblicistici. Il re è padrone, poi c'ha dei suoi vassalli, ma sono i suoi territori, ha diritto di imposizione e i contadini sono suoi. In molte parti c'è anche una servitù della greba, per cui i contadini non possono muoversi. In Russia venivano venduti, le famose anime morte di Gogol, era il fotografo, un'epoca in cui la gente si qualificava, proprietari, per le anime che avevano nella loro terra, perché la servitù della greba faceva sì che la gleba, cioè la terra, si fossero appiccicati i contadini e venivano venduti insieme alla gleba, cioè la zolla. Monarchia assoluta, sì, probabilmente potremmo applicarla ad alcuni paesi che una volta si definivano nel terzo mondo, ma insomma parlare di forma di Stato è una forma storica. La monarchia assoluta, già ve ne ho parlato, il re di Francia, il re Sole, l'état c'est moi, dice che lui è lo Stato sono io, è il concetto di un potere che si esercita senza limiti legali e senza rispondere a nessuno che non sia il Dio. Anche questo non è più nell'esperienza nostra. Qualcuno potrebbe dire che un esempio di monarchia assoluta la si ha in Russia. Putin forse è un monarca assoluto, di fatto, non di diritto. Mentre di diritto, monarca assoluto, l'unico che mi viene in mente è il Santo Padre. Il Santo Padre, cioè la forma di governo dello Stato della Chiesa, è una monarchia assoluta elettiva, che è proprio una cosa che risale veramente nella notte dei tempi, no? Quando l'imperatore era eletto. Era un monarca assoluto, ma era eletto. E anche perché, se no, dovrebbe essere un principio ereditario, è che il Papa lasci un erede, se, insomma, non è bellissimo, ecco. I Borgia usavano così. E per cui una monarchia elettiva, ma una monarchia assoluta. Il Papa, tendenzialmente, sempre meno, ha un potere assoluto. Absoluto, se non c'è nessuno che glielo limita. Però studiatevi il rito canonico, se la cosa vi interessa vi affascina, perché la cosa è un po' più complessa. Lo Stato di diritto viene fuori dalla monarchia assoluta, superando l'assolutezza e imponendo il diritto come limite all'esercizio del potere. Lo Stato di diritto non è più uno Stato assoluto. È uno Stato che agisce in forme legali. Qui è un campo cliccabile, e noi subito lo clicchiamo, perché questo è impossibile di aprire il file specificato. Perché è impossibile? Non mi piace affatto. Ah, proprio così. È un problema. C'è problema. C'è un problema che supereremo rapidamente. Sistema di protezione della rete, forse. Va bene, fa niente. Risolverò il problema in qualche modo, ma andiamo avanti. Che cos'è lo Stato di diritto? Lo Stato di diritto è una forma di Stato che si basa su... Uffa, ma io ho bisogno di questa scheda, c'è voglia. La contrapposizione che mi interessava un po' sottoporvi è la contrapposizione tra Stato di diritto e Stato costituzionale di diritto, ossia tra Stato di diritto e Stato sociale. Lo Stato di diritto sorge nel 1800 ed è tipicamente lo Stato liberale. È uno Stato che garantisce l'eguaglianza formale dei cittadini, dell'eguaglianza parleremo più avanti, garantisce la separazione dei poteri, e cioè che chi fa le leggi è un organo diverso da chi le applica in giudizio, garantisce una certa rappresentanza del legislatore, il legislatore è costruito su basi rappresentative, e garantisce un certo numero di libertà. Siccome è uno Stato liberale, è uno Stato che guarda ai diritti di libertà, i diritti dell'individuo nei confronti dello Stato, libertà personale, libertà di domicilio, libertà di circolazione, libertà di stampa, libertà di religione, e basa la rappresentanza su un suffragio censitario limitato. Il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale di diritto, lo Stato costituzionale di diritto, è il passaggio sostanzialmente dal suffragio limitato al suffragio universale, di cui ho già parlato, dalla Costituzione flessibile alla Costituzione rigida. È un passaggio storico, ma senza la mia scheda non viene bene. E quindi ve ne parlerò in un altro momento, o se no non ve ne parlerò mai. Quello che mi premeva indicarvi è che tutti questi concetti stanno basati su aspetti rilevanti nella definizione. Una cosa è definire le forme di Stato in base al rapporto tra politica e diritto, un'altra è definirle in base alla relazione tra i cittadini e i fini dello Stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato liberale e lo Stato sociale guardano alla politica in senso dei fini. Vi parlavo dei diritti che vengono perseguiti e anche della base sociale degli organi. Lo Stato sociale è uno Stato che è sociale perché si basa sul suffragio universale. Se noi avessimo uno Stato in cui votano soltanto quelli che hanno un reddito sopra 300.000 euro, voi capite che il servizio sanitario non sarebbe garantito. Per chi paga il servizio sanitario? Chi paga le tasse? Ma se uno deve pagare le tasse per mantenere il servizio sanitario di tutto il paese, dice: io mi faccio un'assicurazione privata e andate al vostro paese, che è esattamente quello che succedeva in America prima che Obama facesse la sua tiepidissima riforma che adesso Trump vuole eliminare. Cioè, un Parlamento dove sono rappresentati gli strati meno abbienti e anzi sono tendenzialmente quelli più numerosi, è un Parlamento che ha a cuore la politica sociale più che la riduzione delle tasse. Il che fa capire come tutti questi discorsi che si sentono nelle nostre campagne elettorali, diminuiremo le tasse, non siano discorsi neutri, sono discorsi che dicono pagherai meno tasse e non dicono la conseguenza, avrai meno servizi. È inevitabile. Questa cosa di pagare le tasse è una delle cose più vergognose che esistono nella storia. Ma voi sapete che uno Stato che non viene classificato tra gli Stati socialisti, cioè gli Stati Uniti d'America, il regno del capitalismo e della libertà dei capitali, negli anni seguenti alla crisi economica del 29, che poi è stata seguita dalla politica di riarmo per la guerra mondiale, poi è stata seguita dalla politica della guerra mondiale, poi è stata seguita dalla politica della ricostruzione. Per cui diciamo dal 1929 fino all'arrivo di Reagan come presidente, quindi anni 70, per quasi mezzo secolo, la tassazione massima negli Stati Uniti aveva raggiunto il 92%. 92% sugli scaglioni più alti, ma non era una rarità, perché era quello che succedeva nei paesi scandinavi, per esempio. Perché? Perché si andava a togliere soldi alla grande ricchezza per opere di distribuzione in Svezia e di armamento in America. Capite? Adesso Reagan ha abbattuto la tassazione quando si parla, c'è un sacco di gente che parla in Italia della flat tax, no? Berlusconi fa la campagna elettorale sulla flat tax, che piace anche a Salvini, che forse non sa che cosa vuol dire, che è piatta, tutti paghiamo la stessa percentuale di tasse, per cui qui chi si prende i 1000 euro al mese pagherà il 10% o 30%, dicono, di tasse, esattamente come quello che ha stamilioni in banca nelle Bahamas. Pagherà la stessa percentuale. Che c'è un piccolo difetto questa politica, che lede un principio costituzionale. In Costituzione è scritto che la tassazione deve essere progressiva, non proporzionale, per cui quelli che parlano di flat tax sono delle persone che stanno ingannando la gente, perché anche se riuscissero a fare senza far crollare l'economia italiana, voi capite che sarebbe una cosa illegittima dal punto di vista costituzionale. Truffatori, c'è un termine vecchio caro, truffa, fuffa, truffa. Ecco, il loro range tra la fuffa e la truffa. E lo Stato sociale si basa invece sulla tassazione, non a caso in Europa ancora oggi si dice gli Stati sociali che hanno resistito al mercato, alla liberalizzazione, eccetera, sono quelli delle socialdemocrazie scandinave, perché le socialdemocrazie scandinave hanno mantenuto una tassazione forte, fortemente proporzionale, perché devono pagare tutto quello che assicurano la gente. Sarebbe bellissimo che la coppia che ha un bambino avesse un sostegno dello Stato, gli asili nido, gratis, eccetera. Chi lo paga? Le tasse. Qualcuno dice, basterebbe di togliere i vitalizi deputati. Ma lui che lo dice è un cretino. Perché con 10 euro, o anche 10 milioni di euro, no, non è di 10 milioni di euro, non paghi neanche mezzo asilo nido. Stiamo parlando di soldi veri, il resto sono sempre fuffa, truffa. Ma questi sono i grandi problemi degli Stati sociali. Gli Stati sociali sono entrati in crisi negli anni 70, proprio quando è cominciato una politica di liberalizzazione dei capitali finanziari. Perché è chiaro che se lo Stato dice impongo il 90% di tasse a chi ha un patrimonio superiore al miliardo di euro, che non sarebbe uno scandalo. Quello che c'è un patrimonio, un miliardo di euro, gli dice, sì, ma io cosa c'entro? I miei capitali sono alle Bahamas. Per cui liberalizzare il mercato finanziario è stato il trucco per distruggere lo Stato sociale, che è distrutto in tutto il mondo, e tutto il mondo ha questo problema. Vedete, parliamo qui di classificazioni, che sono classificazioni che guardano ai fini dello Stato e alle politiche degli Stati. Gli Stati di polizia, il cosiddetto Polizeistaat, non è lo Stato, come dicono generalmente i nostri giornalisti, i nostri politici, lo Stato che ti mette la polizia in casa. Polizai è un termine che deriva da policy. Non deriva da policy, scusate. È uguale a policy in inglese. Polizai è il vecchio termine tedesco per policy. E policy deriva da poleis. Lo Stato di polizia è lo Stato tipico delle monarchie illuminate del centro Europa, per cui Austro-Ungheria, Prussia e altri principati tedeschi, in cui c'è un sovrano assoluto, ma il sovrano assoluto si occupa del benessere dei cittadini. Infatti è chiamato anche il Wohlfahrtsstaat, che è la traduzione tedesca esatta del welfare state. Quando si parla di welfare, si parla del benessere dei cittadini, che era lo scopo delle monarchie assolute illuminate. Lo Stato liberale ha tolto questo impiccio dello Stato, perché costava, ha tolto dalle tasche della gente la mano dello Stato che prelevava soldi per poi dare servizi, dicendo i servizi si acquisiscono sul libero mercato. Auguri. Lo Stato sociale è stato un ritorno indietro, spinto dal suffragio universale verso una politica sociale, per cui una politica di spesa per i servizi sociali e di alta tassazione per capitali finanziari. Lo Stato socialista era un'altra cosa che è finita anche un po' tragicamente. La terzo livello, che era quello che mi interessava oggi, è quello basato sui rapporti centro-periferia. Siccome oggi dovevo parlare di regioni, è da questo che dovevo partire. L'ho fatta un po' lunga? Va bene, prenderò un caffè in più.